Grazie al Signore che possiamo credere che nella roccia Gesù Cristo è tutto lì per noi. Siamo così felici che possiamo volgere i nostri sguardi verso di Lui e sulla Sua preziosa e santa parola. Le persone ai nostri giorni sono disperate, non sanno cosa fare, non sanno da che parte stare, ma noi siamo così felici che Dio ci abbia mostrato la vera via, che ha fatto brillare la vera luce per noi, che ci conduce verso la casa celeste. Per questo possiamo lodarlo e glorificarlo. Vorrei leggere una parola prima della preghiera. È una parola meravigliosa. In realtà ero rimasto un po' sorpreso. Siamo andati in vacanza in un certo luogo e c'erano alcune persone con noi. Ci siamo seduti a tavola e abbiamo bevuto caffè. È stato servita il dolce e poi è iniziata una conversazione. All'improvviso il padrone di casa mi ha detto: fratello Rus, posso dire qualcosa anch'io? Non ho molto detto io, solo gli altri hanno parlato un po', e io gli ho detto: certo fratello mio, ora è venuto il tuo turno di dire qualcosa. E lui dice: sì, non voglio dire niente, ma voglio leggere qualcosa dalla Bibbia. Così aprì la Bibbia, era la fine di tutti i discorsi. Allora Dio parlò attraverso la sua santa e preziosa parola a tutti noi. E questa parola è scritta in Prima Giovanni al secondo capitolo. Vogliamo leggerla? Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice: io l'ho conosciuto, e non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la Sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin da principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comando nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno.
Weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich
Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi. Avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Quanto a voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. E ora, figlioli, rimanete in Lui affinché quando Egli apparirà possiamo avere fiducia. Alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui, coperti di vergogna. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Fino a qui questa preziosa e santa parola. Alziamoci per pregare. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori che possiamo di essere di nuovo qui riuniti oggi, che tu hai tenuto le tue mani sante e protettive su di noi in questi giorni e sul tuo popolo, Dio. Signore, ti ringraziamo particolarmente per la tua parola potente e santa che è al di sopra di tutto, Signore. L'abbiamo letto nelle scritture, Signore, solo la tua parola che ci rende giusti, solo questa parola, solo la tua parola ci dà la vita. E così ti adoriamo e ti lodiamo. Lodiamo la tua grazia, Dio fedele, ti ringraziamo perché la tua parola è la verità, tutto il resto passerà, ma la tua parola rimane per sempre. Signore fedele, facci grazia di riporre la nostra speranza solo nella tua parola, Signore, perché sappiamo che tutte le cose umane e quante cose ci sono nel nostro tempo possono sembrare la tua parola, ma Signore, sappiamo che la tua parola rimane e dobbiamo mettere alla prova tutto ciò che vediamo, o Signore, tutto ciò che viene detto rispetto alle tue parole. Ti ringraziamo dal profondo del tuo cuore perché ci hai dato la tua parola per grazia e hai fatto risplendere una luce per noi. Mio Dio, dacci tali cuori, tali che quando confessiamo che la luce è sorta in noi, Signore, che vuole davvero risplendere fuori di noi, possiamo così amare il nostro fratello, il nostro prossimo. Signore, facci grazia in questi ultimi giorni. Molti affermano, Signore, di essere nella luce, Signore, ma odiano il loro fratello o il loro prossimo, oh Dio. Signore, ma la tua parola ci dà chiara informazione di come deve essere. E ti adoro, Signore, perché la tua parola è sì, amen. Ricevi l'onore, la lode e l'adorazione, Signore. Sappiamo che solo tu sei in grado di preparare il tuo popolo. Tu hai iniziato e lo porterai a termine. Ti preghiamo e ti chiediamo di rimanere con noi oggi. Continua a benedirci e continua a benedire la tua parola in noi, la parola che ascolteremo per grazia, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ci sediamo. Lode e ringraziamento al Signore. Non spero che ci siamo limitati a cantarlo, ma che lo vogliamo, che desideriamo questo davvero col cuore, che lo Spirito di Dio inondi il mio cuore, davvero profondo e intimo, come ai vecchi tempi, in modo che si possa vedere, sentire, percepire che è successo davvero. Come disse una volta il fratello Branham, il tempo è così superficiale ed è così che stanno le cose. Le nostre esperienze, esperienze con Dio sono un po' superficiali, non hanno più la profondità di una volta. Ma per la grazia di Dio siamo sulla via del ritorno. Sulla via del ritorno all'inizio. Questa è la buona vecchia via. Beati coloro che ancora si rendono conto che gli manca qualcosa. Si parla di una mancanza spirituale, altrimenti non ce ne accorgeremo nemmeno. Ma Dio ha già provveduto a tutto ciò che abbiamo bisogno. Siamo lieti che siano tornati anche il fratello e la sorella Russ. Hanno sempre un aspetto così calmo, fiorito. Non hanno nemmeno bisogno di andare in vacanza. Lode e ringraziamento al Signore. Siamo felici per voi, per tutti voi che venite per ascoltare la parola di Dio. Qui non abbiamo sempre l'opportunità e non abbiamo il modo americano di stringere la mano ad ognuno e di fare i complimenti, ma nel profondo, nel cuore, siamo riconoscenti per ogni fratello e ogni sorella, per tutti. Per tutti coloro che amano Dio, per tutti coloro che amano l'uno o l'altro, e se ci amiamo non potremo farci del male l'un l'altro. L'amore non fa male. Non fa male, anzi fa solo del bene, è attiva in ciò che è giusto davanti a Dio e che può sussistere davanti a Lui. Abbiamo avuto una riunione a Zurigo, c'era anche il fratello Russ lì, noi eravamo anche lì, grazie a Dio. A volte ho pensato che il fratello Brana ha predicato un po' troppo a lungo, durava a volte 2 ore o più, e quando Domenico ha guardato l'orologio erano passate 2 ore e mezza e ho pensato, oh uomo di Dio, non conosci più l'orologio, oppure il tempo ti scivola via, stai lottando per dire ciò che deve essere detto, ma probabilmente le persone erano benedette, non posso giudicare questo, la parola era grande per me e diventa sempre più grande per me, Dio è fedele. Ha parlato, ci ha rivelato la sua parola in un modo che non si sentiva con così tanta chiarezza da tempi degli apostoli. E anche nel capitolo che abbiamo letto adesso si parla sempre della parola. Nel versetto 5 è scritto: ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. L'abbiamo detto qui abbastanza spesso, ogni volta quando nel Nuovo Testamento si parla della scrittura come scritto, si intende sempre l'Antico Testamento quando vengono usati questi termini. E c'è solo un modo per riconoscere nel Nuovo Testamento come ci si pone e dove ci si pone, se si applica lo standard dell'Antico Testamento. Forse non lo potete afferrare del tutto, forse già l'avete già afferrato, ma è così. Nei primi 3 secoli non c'era affatto un Nuovo Testamento da cui poter predicare. Il Signore Gesù, tutti gli apostoli, tutti gli uomini di Dio hanno predicato solo dall'Antico Testamento nel primo, secondo e terzo secolo. Il Nuovo Testamento non c'era ancora. Atanasio, un uomo che credeva all'unità di Dio, l'ha sostenuta al concilio di Nicea, ha messo tutto questo insieme. Fu lui a raccogliere i singoli scritti che ci colavano nelle chiese e a riunirli per formare il canone del Nuovo Testamento. E solo allora si ebbe il Nuovo Testamento come lo conosciamo oggi. Noi stiamo su 2 piedi, sull'Antico e sul Nuovo Testamento. Abbiamo l'Antico per conoscere ciò che Dio ha promesso. Abbiamo il Nuovo Testamento per vedere e riconoscere come Dio realizza ciò che aveva promesso. E noi diamo lo stesso valore a entrambi. L'uno non può essere separato dall'altro e l'uno appartiene all'altro. Per noi tutto è la parola di Dio, l'Antico e il Nuovo Testamento, ma sapete esattamente quanti credenti ci sono per i quali la parola di Dio inizia con Matteo 1 e non prima. Questo è così. Tra la maggior parte dei credenti, sì, forse i salmi che sono abbastanza belli da leggere, ma poi si smette presto col Vecchio Testamento. No, la parola di Dio inizia con il primo versetto della Bibbia e finisce con l'ultimo. E il tutto forma un'unità armoniosa. Profeti e apostoli sono stati ispirati e guidati dallo stesso Spirito. Hanno scritto e parlato, e quindi abbiamo a che fare con Dio e con le sue parole. Ma quando si tratta del fatto che qui è scritto, per esempio, chiunque pecca e così via, allora non abbiamo a che fare con qualcosa senza scopo. Allora dobbiamo aprire il registro dei peccati della legge. La conoscenza del peccato viene dalla legge. Il convincimento del peccato viene da questo. Non c'è altro modo. E quando ci rendiamo conto che questo è il peccato, che il peccato è la trasgressione della legge, capite che è così? ho letto in Romani 3, è proprio il capitolo che ci fa vedere, ci dà una visione completa, molto completa e potente di ciò che Dio ha promesso. Parla della circoncisione, della veridicità di Dio, del fatto che ogni essere umano è un bugiardo e che Dio è giudice. E poi naturalmente viene dal versetto 9, viene poi spiegato, e il versetto 20 dice: perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà la conoscenza del peccato. E poi nel versetto 21: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Capite di cosa si tratta? È stata manifestata la giustizia di Dio, dalla quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Non è una parola meravigliosa? Da un lato la legge venne data per condannarci, e poi viene detto: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. È lì per tutti, anche per me e per te, per tutti. Ma questa giustizia della fede, questa giustizia divina della fede è legata alla fede, all'opera di redenzione compiuta sul Golgota. La giustizia di Dio è stata fatta per noi, per le nostre vie. C'era uno che poteva dire: poiché conviene che noi adempiamo ogni giustizia. Se prendiamo solo questa parola che è collegata al suo battesimo, allora vi chiedo oggi: chi si è fatto battezzare? Luca scrive: tutto il popolo, gli esattori di tasse, i peccatori, i pubblicani, i peccatori vennero e furono battezzati. Ma i farisei, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Il nostro Signore entrò nell'acqua con tutti i pubblicani e i peccatori e fu battezzato. Si è posto in mezzo a tutti coloro che è venuto per redimere. È diventato uno di noi, è diventato come noi. E dice: poiché conviene che noi adempiamo ogni giustizia. C'erano peccatori in moltitudine, qui c'era il santo e il puro, ed egli cammina con tutti loro su questo sentiero della rettitudine divina per pagare il prezzo alla fine del suo ministero e strappare a Satana tutti coloro che erano destinati a vedere la gloria di Dio. Chi di noi può capire che Dio ha scelto una tale via e che l'ha percorsa? Se fossimo noi stati Dio, avremmo certamente scelto un cammino più bello, un cammino di redenzione senza Getsemani e senza Golgota, senza la corona di spine, senza tutto. Avremmo scelto il percorso più bello. No, Dio era giusto, aveva pronunziato la maledizione, e in seguito alla trasgressione spine e cardi vennero sulla terra, ed egli ebbe la corona di spine posta sul capo per mostrarsi anche esteriormente che era lui, sono io che prendo la maledizione su di me, sono io che tolgo i peccati del mondo, sono io che porto l'espiazione. Crediamo ora con tutto il cuore che la giustizia di Dio non è la tua e la mia, ma la giustizia di Dio che è già stata testimoniata dalla legge e dai profeti ed è stata rivelata. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Non è solo lì, ma arriva a tutti, cade su tutti, tutti coloro che credono. Tutti coloro che credono lo ricevono, cade a loro, appartiene a loro. Tornando a questa parola, l'ultima parte mi è piaciuta, mi ha toccato di più, anche se ogni versetto potrebbe essere trattato nella lettera di Giovanni. Versetti 28 e 29. E ora, figlioli, rimanete in Lui affinché quando Egli apparirà possiamo aver fiducia alla Sua venuta. Non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Qui l'Apostolo Giovanni ha parlato del ritorno del Signore, del fatto che dobbiamo essere pronti ad incontrarlo, che non dobbiamo ritirarci, che non ci ritiriamo indietro, ma che possiamo incontrarlo, non ritirarci indietro coperti di vergogna, ma andargli incontro con gioia. Che Dio me lo conceda a me, che lo conceda a tutti noi, perché sappiamo che la fine sarà coronata. E proprio ora, figlioli, sapete che Giovanni ha parlato degli ultimi giorni, ha detto è giunta l'ultima ora. Ha parlato dell'anticristo che sarebbe apparso, dell'unzione che viene sui credenti, della verità che è in noi e che nessuna menzogna ha origine nella verità e così via. Ma alla fine arriva al nocciolo e dice, proprio ora, adesso, proprio ora, come se volesse dire poco prima del ritorno del Signore, figlioli, quando il tempo si avvicina, quando vi rendete conto che le cose annunziate si stanno compiendo e sapete che il ritorno del Signore è vicino. E proprio ora, figlioli, rimanete in Lui. Sì, come possiamo rimanere in Lui? Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi. Questo è il legame. Nessuno può rimanere in Lui e stare fuori dalla parola. È impossibile. Chi rimane in Lui rimane nella Sua parola. E ora, figlioli, rimanete in Lui affinché quando Egli apparirà possiamo aver fiducia e alla Sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Che il Signore non solo voglia metterlo nel nostro cuore, ma anche mostrarci che questo è quello che conta nel ritorno, per essere pronti al ritorno del Signore. Non basta aver creduto, ma essere stati preparati, guardare a Lui con gioia fiduciosa e attendere il suo ritorno per non dover indietreggiare davanti a Lui con vergogna. Poi l'ultimo versetto, se sapete che Egli è giusto, cioè Dio, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Poi c'era il sesto versetto che attraversa le nostre ossa. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Abbiamo ancora una strada da percorrere, abbiamo ancora dei passi di fede da fare, ancora delle cose che Dio deve fare nella tua e nella mia vita. Prima abbiamo letto che dobbiamo rimanere in Lui per non essere al suo ritorno vergognati. Qui dice chi rimane e chi dice di rimanere in Lui. Questa è un'affermazione, è una cosa, ma è vera? L'affermazione non deve necessariamente corrispondere alla cosa stessa. È così. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. E questo ci abbatte tutti noi. Ci fa abbassare così tanto davanti al volto di Dio. Ci umilia fino nella polvere. Ma poiché Dio l'ha detto, deve essere possibile. Deve essere possibile. Dio non può aver fatto richieste impossibili da soddisfare. Non è possibile. Ciò che ha detto ci dà la forza e a questo ci dà Lui la forza e la grazia di riceverlo e di averlo. Questo lo afferriamo bene. Ciò che Dio si aspetta da noi al ritorno di Gesù Cristo lo dà a noi che abbiamo il desiderio di essere presenti alla sua venuta. Abbiamo ricevuto la sua parola con tutto il cuore e forse siamo ancora indietro qua o là, siamo ancora un po' indietro, vogliamo ammetterlo, ma dobbiamo anche confessare che il desiderio di avvicinarci al Signore, di servirlo, di fare la sua volontà è più grande, più forte che mai prima in noi. E poi le circostanze esterne possono essere tutte contrarie a questo. Abramo descriveva le circostanze esterne come inesistenti e guardava a colui che aveva dato la promessa e ciò che la bocca di Dio diceva. Lo testimoniava come vero e lo rivendicava per sé. Siamo il seme di Abramo? Che altro possiamo fare altro se non considerare tutte le cose che non dovrebbero essere come inesistenti e vedere ciò che Dio ha promesso come se fosse già presente? Chi dice che rimane in Lui? Ebbene, tu dici, e io lo dico, che rimanere in Lui, tutti noi lo rivendichiamo per noi. E poi ci viene detto chiaramente, deve camminare come Egli camminò. Deve camminare come Lui camminò, reagire come Lui ha reagito, parlare come Lui ha parlato, fare come ha fatto Lui. Egli ci conceda la grazia di poter fare questo, affinché anche questo sia rivelato come tutte le altre parole che abbiamo considerato dal punto di vista di insegnamento dottrinale e profetico a cui è stato dato accesso a tutte queste cose per la grazia di Dio. Perché non dovremmo avere accesso anche adesso a tutto ciò che ha promesso e a tutto ciò che deve ancora avvenire, che ci spetta e ci appartiene nella nostra vita personale di fede? Voglio ripeterlo e poi mi siedo. Sono sicuro che il fratello russo ha qualcosa da dire e poi pregheremo. Se abbiamo accesso a tutto ciò che Dio ci ha dato nel piano profetico di salvezza, a ciò che ha rivelato nell'insegnamento, a ciò che ha rivelato nella conoscenza, se Dio ci ha dato una porta aperta a tutto questo, non dovrebbe lo stesso Dio darci accesso anche a tutto ciò che ci ha promesso personalmente per la nostra vita di fede? La via è libera, la cortina è stata strappata da cima a fondo, il trono della grazia è in vista, possiamo avvicinarci al Signore e ricevere grazia e aiuto a suo tempo. Dio ci benedica tutti. Amen. Non ho molto da dire. L'ultima cosa che il fratello Frank ha detto qui è stata molto importante per me e mi ricorda quello che ho letto ieri in uno dei sermoni del fratello Branham. C'era una riunione e una coppia è entrata in questa riunione. Si sono comportati in modo molto scorretto e hanno disturbato la riunione tanto che tutti li guardavano. E lui ha pensato: cosa succederà adesso? Cosa deve essere fatto adesso? E lo Spirito di Dio gli disse: sono in tuo potere. Tutto ciò che dirai accadrà a loro. E cosa pensiamo che abbia fatto questo uomo di Dio? Credo che tutti voi l'abbiate letto. Sì. E ha riflettuto su questo. Cosa farebbe Cristo? E disse: noi tutti abbiamo dei difetti. Un uomo di Dio ha detto: ti perdono, vi perdono, io vi perdono. Questa è la parola come l'abbiamo ascoltato. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. La mia domanda e i miei pensieri erano rivolte a me personalmente. Ho pensato: cosa faresti tu in una situazione del genere? Ti comporteresti così? Ti comporteresti come quest'uomo di Dio? Opereresti allo stesso modo? Avrei potuto dire qualcos'altro. Il Signore gli disse: quello che dici accadrà. Ma non li ha condannati in qualche modo. Ha guardato lui stesso come essere indegno e si è considerato basso e indegno e si è considerato come avere dei difetti. E così dopo avvenne qualcosa, poi avvenne qualcosa, poi il divino è venuto su tutti. Oh, che meraviglia! Mi ha dato molto da pensare, poiché quest'ultimo versetto è stato appena citato, non ho potuto fare a meno di pensarci. Che Dio conceda a me, a te e a noi tutti di darci via questo, non solo che lo leggiamo qui, che ne parliamo, ma deve diventare il nostro desiderio interiore di essere come Lui, di agire come Lui, camminare come Lui, il nostro Signore. E da parte nostra sappiamo che non possiamo farlo se Lui non ci aiuta, a meno che non aiuti te e aiuti me e aiuti noi tutti. Ma sappiamo che nessuno deve disperarsi, nessuno deve dire sì, non posso farlo o non mi aiuterà. Ci ha promesso il suo aiuto e vuole essere con noi, vuole aiutarci tutti noi. E i nostri pensieri, quello che progettiamo, lasciarlo alle nostre spalle. Credo, fratelli e sorelle, che allora ci farà, farà vedere la sua gloria. Allora si rivelerà a noi, perché chi siamo? Non possiamo nemmeno prendere qualcosa l'uno dall'altro. Non possiamo nemmeno pregare come dovremmo se Lui non ci aiuta. Se non ci aiuta, ma grazie e lode possiamo avere fiducia. Sappiamo che è l'ultima ora e qui l'Apostolo dice, come avete visto, udito, che l'Anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Giovanni dovette vedere questo già ai suoi tempi. Che cosa dovremmo dire noi, cari fratelli e sorelle? Possiamo vedere così chiaramente che ci sono tanti anticristi. Chiunque non accetta l'intera parola, come abbiamo sentito l'Antico e il Nuovo Testamento, è un anticristo, è contro la parola, di Cristo. Ma noi vogliamo tutta la parola intera. E il nostro fratello già l'ha detto, non stiamo su una gamba sola, ma su due gambe, l'Antico e il Nuovo Testamento. E la sua parola vogliamo aggrapparci ad essa e allinearci ad essa. Più volte, come ha detto il mio fratello, la parola viene menzionata qui, l'Antico Comandamento è la parola che avete ascoltato, e questo deve rimanere. Credo che se Dio non ce l'avesse dato per grazia, potremmo disperare, ma non abbiamo bisogno di disperare. Ci ha dato la sua parola, non dobbiamo deprimerci, ma possiamo alzare il nostro capo, perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina, sta arrivando. E se Giovanni poteva dire che il segno era lì, qualcosa si può dire ai nostri giorni, lo vediamo. Ho parlato con un fratello che mi disse, ho ricevuto il libricino, l'opuscolo, e ha detto, ho visto che tutte le persone che sono lì dentro nel consiglio ecumenico, le ho lette tutte, le chiese pentecostali sono tutte lì dentro, tutte unite. Ho il libro su questo, ha detto. Sì, ho dovuto pensare, mio Dio, che misericordia che ci hai permesso di essere scritti nel libro della vita, che grazia. Sì, non in un libro unito da persone. Bene, deve essere così, le scritture ne parlano. L'abbiamo sentito, è davvero che siamo arrivati agli ultimi giorni, nelle ultime ore, negli ultimi momenti. Presto avverrà che Lui prenderà i Suoi, verrà a prendere i Suoi nella gloria e nel Suo regno. Fratello e sorello, credo che questo ci spinga a offrire a Dio l'onore e adorazione. Finché siamo ancora qui sulla terra, non vogliamo smettere di onorare il Suo nome, di invocare il Suo nome, perché il Suo nome è al di sopra di ogni nome. Quando tutti gli altri nomi svaniscono, ma il nome di Gesù rimane. Lode e ringraziamento è questo che il fratello Frank ha detto, così preziosa a Zurigo, sì, molti tengono alto il nome di Gesù Cristo. Questo, da un lato, di fatto l'ho sperimentato negli ultimi giorni, ma chiedete se sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, allora si arrabbiano, allora non sanno cosa fare, poi iniziano a infuriarsi. Poi usano il nome del Signore, usano il suo nome, poi si scopre cosa in realtà, sia che si parli solo con la bocca, sia che si sia disposti a prendere il nome del Signore in sé. Infatti, come dicono le scritture, cari fratelli e sorelle, non vogliamo disprezzare o sminuire nessuno in questo luogo, ma possiamo dire che Dio nella sua grazia è stato misericordioso con noi. ed è per questo che siamo così felici e diamo a Dio l'onore. Non importa quello che la gente può dire, l'importante è che ci sia permesso di avere un legame con Lui e che rimaniamo fedeli alle Sue parole. E come ha detto mio fratello, se non c'è ancora tutto, ma siamo in cammino, ci stiamo avvicinando e un giorno il momento arriverà, cari, di sicuro. Non ci lasceremo fuorviare o disvadere da questo, ma sappiamo che raggiungeremo alla meta con Lui, che sia il suo nome onorato. Quindi non vogliamo predicare di più stasera, ma credo che dovremmo prendere a cuore tutto ciò che abbiamo sentito, anche se non era una lunga predica. Non deve essere sempre una predica a lungo, ma la parola breve, se raggiunge il nostro cuore, allora ne siamo tutti benedetti. E credo che la sua parola ci ha benedetti. Chiunque crede veramente alla sua parola con tutto il cuore sarà benedetto da Dio. Sia lodato e ringraziato il suo nome. Amen. Ora vogliamo alzarci e pregare. Oh Dio, ti ringrazio dal profondo del cuore per la tua preziosa e santa parola. Amato Signore, tu ci hai dato un comandamento, e se diciamo di dimorare in te, hai detto che abbiamo l'obbligo di camminare come hai camminato tu, Signore. Hai proclamato mentre eri ancora alla croce, hai detto: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Hai manifestato il tuo amore perfetto, Signore fedele, ti ringraziamo perché abbiamo già potuto ricevere un po' del tuo spirito e della tua natura. Ti preghiamo, Signore, fa sì che sia pienamente e completamente rivelato per la lode e l'onore del tuo nome. Amen. Padre Celeste, ti ringraziamo insieme per questo ora di grazia, per questo tempo di grazia. Ti ringraziamo per la tua santa parola che ci rivolgi in ogni tempo, che sia così per noi, che camminiamo come tu hai camminato. Signore, fa che questa parola non solo venga letta, ma che il nostro desiderio sia quello di camminare come hai camminato tu. Signore, concedici la grazia di parlare solo dove è necessario di parlare come hai parlato tu. Oh Signore, ti ringrazio per tutti i preziosi esempi nelle tue preziose e sante parole. Ti rendiamo onore e adorazione, ti chiediamo di rimanere con noi, Signore, anche il fine settimana, quando i fratelli e le sorelle vengono, quando viene la gente. Oh Signore, benedicili, e che la tua parola possa parlare a tutti. Signore, abbiamo bisogno di te sempre di più, abbiamo bisogno delle scritture che tu ci hai lasciato per il tuo popolo. Ti ringraziamo per ogni predica, per ogni insegnamento che è stato portato attraverso il tuo servo e profeta e per tutte le sacre scritture. Signore, possiamo solo dire grazie per tutto, nel nome di Gesù, alleluia, amen.